siamo stati illusi tutta la settimana che ci poteva essere del sole e sono tornate le nuvole a Milano.
È tornato il freddo, perché? Perché? Perché Samu, perché è tornato il freddo? Non lo sappiamo, ma sappiamo che oggi siamo a Mori Cevedio, il Giappone a portata di radio. Oggi l'ho detto giusto, stranamente.
Esatto, niente puntata di radio oggi.
Però siamo qua con il nostro nuovo ufficiale speaker, quindi diamo il benvenuto a Pietro.
Ciao, ciao Pietrox. A tutti.
Quindi Pietro, stranamente non è un nuovo social media manager,
no,
ormai ce l'abbiamo abituati a questa cosa.
Normale.
Una persona normale, uno speaker come noi, che speriamo possa abituarsi a stare in questo covo di pazzi.
Sì, sì, un delirio totale, insomma.
Perfetto.
Sì. Ma guarda, la sanità mentale è assente, perché io Pietro lo conosco, quindi ci può stare.
Ok, quindi un applauso al nostro Pietro. Ok, applausi al nostro Pietro. Perfetto.
Già iniziamo benissimo. Okay, oggi benissimo. Fantastico.
Oggi fantastico. Applausi a Pietro, ma direi che possiamo iniziare subito con la nostra puntata.
Io direi che per quale miglior modo per inizializzare il nostro nuovo speaker se non portare una delle nostre rubriche, ovvero quella del consiglio anime e consiglio manga,
che è quella da cui è partito più o meno tutto.
Esatto, siamo tutti partiti da lì, cioè la nostra puntata è partita da lì, il nostro programma. Quindi Pietro, a te la parola. Consiglia ai nostri radioascoltatori un manga, un anime, comunque qualcosa. Facci sapere un po' quali sono i tuoi gusti.
Azz, un bel ritorno agli inizi. Allora,
certo,
io parto con un consiglio esotico di un manga di sport, che
okay,
è un po' inusuale. Si parla di un manga di baseball, in questo caso, che sappiamo essere per i giapponesi comunque uno sport molto famoso,
certo,
in terra nipponica. E questo manga si chiama One Outs. Purtroppo l'anime non è finito.
Vabbè, purtroppo
perché
ci vuole tempo, dai.
No, questo
è droppato tipo No Game No Life.
Perfetto.
Droppatissimo.
Lo studio l'ha droppato. Sì, abbastanza. E questo simpatico manga parla di questo protagonista un po', se vogliamo, alla Light di Death Note, soltanto che anziché ammazzare la gente con un quadernino fa il lanciatore.
Credevo le ammazzasse con la mazzata baseball, a questo punto me lo sarei aspettato, scusate.
No, Bat Note, cioè anziché il Death Note, la Death Note.
Purtroppo sarebbe stato bello. No.
Più interessante quindi di quello che ci stai raccontando tu adesso.
No, allora, attenzione, perché lui è un po' un edgelord, però lui è il più forte dell'universo con la palla, ok?
Cioè, è il re delle palle proprio.
Lui,
ragazzi, la state suonando malissimo, sappiate.
È la ex, era
impossibile. E praticamente un giorno lui arriva a 490 vittorie consecutive nel eliminare un avversario, e arriva questo tizio che, non sto scherzando, si chiama Hiromichi Kojima.
Mio padre.
Che
dopo ne parleremo di Kojima.
È un battitore fortissimo, ma che ha bisogno di un lanciatore per vincere il campionato e non lo sa dove trovarlo. Allora va da nostro protagonista, che si chiama Tokuchitowa, e gli dice: "Zi, se io colpisco la palla e ti batto, tu vieni a giocare per me."
Okay.
Lui la 500ª sfida la perde.
Damn,
ed entra a far parte dei Lycans. Però entra a far parte con un contratto speciale, perché lui, che è uno stronzo che fa gambling e scommette tutti i suoi soldi, decide di fare un patto con il presidente di questa squadra. Gli dice: "Io vengo a giocare, ma per ogni strike che faccio e per ogni battitore che elimino, tu mi dai 5 milioni di yen. Se io però concedo una run, cioè concedo al battitore di andare alla base dopo, io te ne devo dare 50 milioni. Ok? E quindi tutto si gioca sul riuscire a fregare l'altro, ok? C'è questa sfida continua all'interno. Ovviamente poi nel tempo Towa
si affeziona,
nonostante lui sia uno che non gliene frega tendenzialmente un po' come Light.
A Light non frega nulla, anche no, nel senso, moderiamo i termini.
Certo, perché di Lisa gli frega proprio tanto.
È un suo strumento di successo.
È Misa, non è Lisa. Lisa è il mio strumento di successo.
Ah,
hai ragione. E quindi niente, è molto 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 avvincente, molta tensione.
È bello che ci sia la doppia fase di tensione, non solo tra le sfide normali, ma anche tra il protagonista e l'allenatore, insomma.
Sì, sì, lui ha questo beef interno.
Perché... Esatto, cioè, oltre al fatto che deve vincere le partite, deve anche evitare di perdere i soldi.
Esatto, quindi esatto. È doppia... tutto... E ci sono proprio le scene in cui inquadrano prima lui, poi il presidente che dice: no, sto perdendo soldi, e questo infame.
Il cosiddetto campo e controcampo.
Letteralmente.
Mio padre.
Esatto. Invece te, Fra, oggi dai, io vado per ultimo.
Tu vai per ultimo, basta che non mi consigli One Piece per ultimo, perché no, no, facciamo così, prima che mi consigli One Piece, vai tu per primo. Dai, non so, qualcosa di diverso.
Qualcosa di diverso?
Dai, qualcosa
oggi
di diverso.
In realtà anche io avevo portato uno Spokon, non un manga, perché il manga è molto conosciuto, ma un film, ovvero il film di Slam Dunk. Perché allora io il manga di Slam Dunk l'ho letto tutto assolutamente legalmente, senza mai aver letto nessuna scan su internet. Ho preso tutti i volumi, ce li ho tutti a casa. Ovviamente siamo tutti d'accordo su questa cosa. E mi sono innamorato per i disegni, chiaramente, per il modo in cui viene raccontata la storia e per tutto quello per cui ci siamo tutti innamorati di Slam Dunk quando l'abbiamo visto. L'abbiamo letto, perdonatemi. Quando è uscito il film io ero un po' scettico, perché è tutto in CGI. E allora dico: ma come fai a rendermi la bellezza dei disegni di Inoue su uno schermo con la CGI? E invece, ragazzi, un pathos incredibile. Io ero con un mio amico a guardare il film e nei momenti finali ci tipo stringevamo la mano, eravamo lì su, anche se sapevamo tutto quello che sarebbe successo, c'era un'ansia, un pathos, ve lo giuro, l'hanno reso divinamente.
Beh, strano, perché comunque uno Spokon è difficile, essendo, anzi forse in realtà è il contrario, negli Spokon forse vendono di più animati, perché mi immagino, esatto, dei disegni di manga, non
sì,
so se pensiamo
d'accordo
anche ad Haikyuu, ma anche Slam Dunk, no, qualsiasi cosa, uno che tira canestro, ti fa fare un palleggio con la palla a volo, nel manga sono due frame, mentre nell'anime invece è animato, cioè la palla viene passata in qualche modo.
La cosa fortissima di Slam Dunk e di Inoue era proprio lo stile di disegno, con tutti questi dettagli che davano proprio l'impressione di movimento, il sudore, la fatica, lo percepivi proprio. E quando io ho letto che il film sarebbe stato in CGI, ho detto: come? Tutta la bellezza artistica che derivava dal manga. E invece, secondo me, con il senno di poi, è stata una scelta molto intelligente, perché animare un disegno che è fatto benissimo per essere un disegno è molto difficile. Piuttosto lo faccio in CGI, cioè utilizzo una tecnica completamente diversa. Non animo il disegno di base già fatto da Inoue, perché quello è perfetto in quanto disegno, non in quanto animazione, e ci faccio un'altra cosa. E ha funzionato un sacco bene. Io non so se voi l'avete visto il film.
No,
o...
no.
Io ve lo consiglio altamente. È leggero, non tratta tutto il manga, tratta solo una partita, la parte finale, ma è fatto veramente veramente bene. Cioè la CGI è fatta benissimo e rende tutto molto più dinamico. La regia è pazzesca e veramente ti lascia col fiato sospeso.
Ma più che altro, sai cosa? Penso che fare un film in questo caso aiuta tanto a far conoscere, perché magari tanta gente che va al cinema dice: ma c'è questa cosa nuova di un manga che è molto piaciuto, perché non andiamo a vederla? E quindi magari si appassionano e poi si recuperano il manga. Strategia di marketing.
Infatti, cosa che non è successa con Voglio mangiare il tuo pancreas, l'ultimo film uscito, perché io ne sono molto delusa, avendo letto il manga, avendo visto l'anime, ed è una cosa spettacolare, spettacolare. Arriva il film ed è tutto tipo: oh no, ma cosa facciamo? Ma no, aiuto.
Molto melodrammatico.
Cioè, maremma, pesante, pesante.
Questa cosa che dici tu, Pietro, io l'ho proprio percepita, perché tra un tempo e l'altro, una sigarettina già la si fuma, no? Allora sono uscito un attimo tra un tempo e l'altro del film e ho chiacchierato un po', a fare chit chat con le persone, e tantissimi mi dicevano che non conoscevano Slam Dunk. Cioè,
ma
io...
anche solo di nome, come fai a non conoscerlo?
Sì. Erano lì, erano appassionati di basket, avevano visto qualcosa di basket e hanno detto: no, mi sta piacendo un sacco.
Godo.
Però il problema è che il film è tipo l'ultima partita del manga.
Forse dovevano recuperarsi la parte prima, ecco, mettiamola così. Grazie Samu per questo consiglio.
Per
ora,
non aver parlato di One Piece
Attack
on Titan.
Di One Piece Attack on Titan, perché per me è preziosa come cosa, che tu ci consigli anche altro. Ma adesso tocca a me, perché voi avete parlato di qualcosa comunque di serio, battaglie magari anche un po' più intellettuali, corruzioni.
Adesso arriva.
E vi porto un comico. Ma come livello siamo su, non so come dire, com'è che si chiamava? Ecco, Imoto Maru-chan, no? Non so se avete presente, okay. Ecco, il livello è quello, se non ancora più basso. Ok. E si chiama Gabriel Dropout. quest'anime parla. Io vedo già le facce disperate dei ragazzi. No, no, è bello, è fatto molto bene. In realtà sono 12 episodi lisci lisci. Ed è un anime che parla di quest'angelo che è il più bravo del paradiso. È una ragazza, no? Quindi è stata, si è diplomata alla scuola degli angeli del paradiso. È bravissima, bellissima, bionda poi, figuriamoci. Che scende sulla terra per portare il bene, ma finisce a diventare un hikikomori. Sì, inizia a mangiare patatine, a giocare ai videogiochi, a usare i suoi poteri per magari teletrasportarsi a scuola invece che usargli per il bene comune.
Chi non lo farebbe?
Chiunque lo farebbe, palesemente. Mentre al contrario abbiamo anche la migliore dei demoni, ovvero Satanicia McDowell, che è colei che si è diplomata alla scuola dei demoni. E lei ha il compito di far cadere Gabriel, ok? Ma Gabriel è già caduta, quindi praticamente finirà in gaffe incredibili, tra cui, non so, comprare gadget che alla fine si riveleranno inutili alla fine della storia, se non per qualche spezzo comico, tra cui comprare un Death Note per cercare di uccidere Gabriel a casissimo, no? Perché nel mercato dei
completamente
demoni,
a caso,
nel mercato dei demoni vendevano Death Note, ma proprio così. E contemporaneamente ci saranno anche un altro diavolo che però praticamente stava alla balia di Gabriel, che si chiama Vignette, sì, Vignette in teoria. E abbiamo poi Raphael, che in realtà è un angelo in teoria, ma sarà colei che fa impazzire Satanicia e sarà, prende, si invertono i ruoli.
Ribaltamento.
Cioè, quelli che sono i demoni sono alla fine i più comici così, mentre gli angeli sono i quelli decaduti alla fine.
Bella, esatto, questa prospettiva di inversione dei ruoli.
Sì,
un
è
po',
molto
un
comica.
Cioè, poca nel kek.
Cos'è? Stiamo non fare commenti che nessuno capisce, dai, su.
Pietro ha capito.
Che solo Pietro la capisce.
Se anche voi ascoltatori,
se l'avete capito,
scriveteci al 331 14 38 923.
Ma visto che io ho il monopolio della regia, decido che oggi ci ascoltiamo l'ending di Gabriel Dropout, ovvero Alleluia e Simon.
Yeah.
finale
siamo rientrati con questo
finale,
finale epico di Gabriel Dropout, quindi Gabriel Dropkick.
Io per una volta, sincero, avevo letto Alleluia in scaletta, ho detto finalmente la Fra mi ha messo una canzone, non c'entra niente col Giappone, mi ha messo una canzone bellissima, no? Magari chissà, avrà messo la versione di Jeff Buckley, la versione di Leonard Cohen, sentiamo Alleluia. No, non era Alleluia che pensavo io, Fra. Mi deludi sempre.
Io sono una delusione totale.
Non è vero, non è vero. Ti vogliamo tutti bene qui.
Ma sai che cosa non è una delusione? La nostra rubrica più bella.
Ti insegno il giapponese.
Hadouken! Bene, ragazzi, Pietro non
grande
si,
gag,
non si, non si è voluto prestare a fare questa cosa. Direi che non è ancora il momento di mettersi in imbarazzo totale. Ma giusto perché noi possiamo farlo e lui no, chi può mettersi in imbarazzo sono i nostri ospiti. E quindi diamo il benvenuto a Sabrina.
Ciao, ciao a tutti.
Ben ciao Sabrina. Per la Sabri.
Innanzitutto, come ti senti quest'oggi a essere qui con noi? Allora, chi sei e cosa fai nella vita?
Ah, chi sono e cosa faccio nella vita?
Certo, importantissimo.
Allora, innanzitutto io sono una studentessa Yulm, sono qua, sono un'amica della Fra in realtà.
È costretta, un'amica costretta.
Abbastanza, sono qui solo per fare un assist in realtà, però vabbè. Sono entrata qua a Radio Yulm, che di base è un po' una gabbia di pazzi alla fine. Perché se sentisse i fuori onda veramente, forse sarebbero anche meglio dei programmi radio, penso.
Sì, poi oggi stiamo dando il meglio di noi, cioè devo dire che c'è un ambiente molto crisi.
È molto, molto creativo.
Molto carico.
Creativo, forse è la parola giusta.
Sì. Perché lo studio è pieno, quindi siamo gasati, siamo gasati. E
passateci a trovare in studio in Yulm 1 davanti alla mensa.
Sì, così mentre mangiate fate un salto in modo che perdete anche il posto in fila.
Ma non ho capito, a fare cosa? Cioè a guardarci parlare?
Beh, non lo so, se vogliono anche intervenire.
Siamo così belli, siamo così belli, sexy. La gente ci guarda dal vetro e dice che belli che sono, entriamo in Radio Yulm.
Ah, ok, certo.
È tutto marketing questo, quindi mi raccomando, se siete Radio Yulm perché siete belli. Esatto. Credo funzioni così, ma va bene.
Purtroppo non funziona, mi sa.
Secondo me sì, voi siete tutti bellissimi, però
vabbè, voi siamo anche incluso. Comunque, adesso tralasciando questa cosa è un po' fuori onda. Ma insegniamo a Sabri qualcosa che ancora non abbiamo fatto, perché abbiamo fatto i numeri, ma i numeri, cioè, hanno un sacco di modi di essere detti in giapponese. Che brutta frase che ho detto. Ma, non so, cioè, per contare le fragole usano un metodo diverso dal contare normalmente 1, 2, 3.
Esattamente, quindi, come i coreani, io li odio per questo.
Ma continuiamo a ballare le loro canzoni. In ogni caso, anche per l'orologio, ok, abbiamo un modo diverso di dire i numeri. E quindi oggi lo insegniamo a Sabri, in modo che se Sabri dovesse trovarsi in Giappone può leggere l'orologio in giapponese.
Non sia mai, non sia mai che mi perda anche da qualche parte, esatto, nel Giappone.
E non sai che ore sono.
Non sia mai che qualcuno ti dica un numero e tu dici no cavolo, questo è per forza un numero di un orologio, io devo sapere questa cosa. È fondamentale per la mia sopravvivenza in Giappone sapere questa cosa.
Va bene, esatto. Dai. Allora,
allora il numero 1, quindi quando leggi l'orologio 1 si dice Ichiji.
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 Esatto. Okay. Il numero 2 invece è Niji.
Niji.
Il numero 3 invece è particolare Sanji.
Sanji.
Nonché mio padre, però questo è un altro discorso.
Cosa ti ricorda Sanji, Sabri? Hai praticità con questo mondo?
A questo punto
mondo?
Ti direi il padre di
no, Samuele.
One Beh, Piece,
è
ragazzi.
È biondo.
Biondo anche lui. Va bene, 4 si dice Yoji.
Yoji.
Perfetto.
5 si dice Goji.
Goji.
6 si dice Rokuji.
Rokuji.
Quindi facciamo un recap fino a qua che io mi sono già persa. Ichiji.
Ichiji.
Niji.
Niji.
Sanji.
Sanji.
Yoji.
Yoji.
Goji.
Goji.
Rokuji.
Rokuji.
Ok, ma avevo detto
un attimo di
segno morale.
Hai bufferato al volo, ma
esatto, lapsus freudiano.
Tendi a farlo.
Tendo a farlo, è vero. No, allora 7 si dice Ichiji.
Ichiji.
Con l'H però, Hichiji.
Ah, Hichiji.
Esatto. E 8 si dice Hachiji.
Hachiji.
9 si dice Kuji.
Kuji.
10 si dice Yuji.
Iji.
Yuji.
Yuji.
Perfetto.
11 si dice Juichi.
Juichi.
12 si dice Junji.
Junji.
Ok, quindi rifacciamo un altro recap di tutto assieme. Quindi Ichiji.
Ichiji.
Che vuol dire?
1.
Niji.
Niji.
Sanji.
Sanji.
Yoji.
Yoji.
Goji.
Goji.
Rokuji.
Rokuji.
Hichiji.
Ichiji.
Hachiji.
Hachiji.
Kuji.
Kuji.
Yuji.
Yuji.
Juichi.
Juichi.
Junji.
Junji.
Perfetto, quindi prima di fare gli applausi,
esatto,
a Sabri,
c'è il test finale.
Il test del nostro amico giapponese che non ci conosce.
Esatto.
Quindi il nostro signor squat sul letto. Possiamo far usarlo come base per insegnare a Sabri bene anche le pronunce in giapponese e soprattutto dirle il ritmo di musica.
Esatto.
Quindi lui...
tu devi essere pronta in questo momento, ok?
Esatto.
Tu sentirai delle parole, ok? Le parole che abbiamo imparato noi, dovrai ripeterle successivamente a questo nostro amico a tempo di musica. Non ti preoccupare, ti farà la fracenno perché lei è la queen della base musicale, la queen della regia.
Parte qui... subito, mi raccomando.
Ok.
Siamo tutti pronti e direi che possiamo andare.
Ichiji. Ichiji.
Neji.
Neji.
Sanji.
Sanji.
Yoji.
Yoji.
Oh, Goji.
Goji.
Oh, yeah. Rokuji. Hichiji.
Hichiji.
Hachiji.
Hachiji.
Kuji.
Kuji.
Juji.
Juji.
Juichiji.
Juchi.
Junji.
Junji.
It's gonna be all right.
Perfetto.
Direi
bravo,
che
è stato fantastico.
Si merita gli applausi.
Oggi, tra l'altro,
bravo,
sei
bravo,
probabilmente
bravo, bravo.
La ospite con il quantitativo di parole maggiore che abbiamo mai avuto.
È vero.
Può essere.
È vero.
No, è vero, vi ho visto diverse volte. Effettivamente, 12.
Cioè, 12 parole di cui me ne ricordo mezza. Però, okay. Vabbè, non c'è problema.
Te le lasciamo da portare a casa almeno
3,
potresti.
Come si dice?
Non me lo ricordo. Però, mi ricordo come si dice 1. ICG.
Bravissima. Applausi un'altra volta.
Altri applausi. Assolutamente. Ci mancherebbe. Detto questo, Sabri, tu guardavi qualche magari anime da piccola? No, sai, saluto Doraemon.
Sì, sì. Allora, io ho guardato qualche anime da piccola. Non sono una super professionista come voi, però sicuramente ho guardato qualcosa quando ero piccola su Italia 1. Sono partita da Heidi, ti dico il vero.
Ok.
E poi da lì in poi ho seguito un po' tutti gli anime anni 80, tra cui, non lo so, Kiss Me Licio, fino ad arrivare anche ad Occhi di Gatto.
Quindi direi che possiamo sentirci qua in Radio Yulm un po' di nostalgica Occhi di Gatto.
Fuggendo
Questa era Occhi di Gatto di Cristina D'Avena. E dopo un piccolo excursus, vi ricordiamo sempre di ascoltarci qui a Morio Cho, il Giappone a portate di radio. E adesso è il momento di parlare di videogiochi.
E vai! Questa enfasi molto random è stata.
E adesso è il momento di parlare di mio padre, l'abbiamo nominato prima. Io ho un po' di genitori, un po' quella, un po' di sorelle.
Fratelli,
di
sorelle, tutto.
Una famiglia espansax con la X.
Sì, ma non penso che loro ti vogliano.
Vabbè, ma questo è un altro discorso. Mi vorrà quando io a Kojima scrivo periodicamente un po' di mail, che è il padre di cui parlavamo prima, perché farò la tesi su Metal Gear Solid, precisamente il 2. Tu lo sai benissimo, che fai ella, mi hai anche regalato il libro, ma questo è un altro discorso. E quindi io gli scrivo periodicamente mail, non mi risponde mai, quindi hai ragionissimo.
A Kojima scrivi le mail?
Sì, a Kojima, non si sa. Magari io scrivo una mail, dico, guarda, faccio la tesi sul tuo giochino, per favore, vorrei intervistarti. Zero. Ma, allora, Kojima è tipo il re. Quindi.
Al signore di cui parliamo oggi ha risposto, quindi magari hai... Come dire.
È vero, però io non sono. Cioè, però il Luchino è bravo. Perché il Luchino? Chi è questo Luchino? Insomma, giochiamo a carte scoperte. Luca Marinelli è stato annunciato per partecipare al cast di Death Stranding 2, il prossimo gioco di Kojima che uscirà anche a breve, in realtà è previsto per quest'anno.
Yes.
E voi vi chiederete: ma chi è Luca Marinelli? Perché? Cos'è? Luca Marinelli era stato definito tempo fa da Kojima stesso perfetto per il ruolo di Solid Snake in un eventuale film della saga di Metal Gear, quindi non l'ultimo scappato di casa. Addirittura i due avevano avuto dei piccoli contatti, in quanto Kojima l'ha conosciuto per la prima volta grazie al suo ruolo da antagonista nel film italiano Lo chiamavano Gigrobo, e da lì si è innamorato, a detta sua, appunto, dell'attore, e l'ha visto anche in altre pellicole come in Martin Eden, distribuito in Giappone nel 2020. E insomma, da lì aveva già iniziato a vederlo come perfetto per il ruolo di David, ovvero appunto Solid Snake per i blinds. E l'amore per il cinema di Kojima lo ha insomma portato a andare a spulciare anche altre pellicole dell'attore, e addirittura l'attore stesso, durante una sua scampagnata, ci teneva a scrivere a Kojima per ringraziarlo per queste parole dolci, perché si è dichiarato un grandissimo fan di Metal Gear, e ci teneva a dire che i complimenti di Kojima erano molto importanti per lui. Cosa assurda, Kojima stava scrivendo in quel momento allo stesso Luca per complimentarsi, mentre Luca era in Tibet a fare un viaggio spirituale, quindi è stato, a detta proprio di Luca, un qualcosa di... non so se sia vero o meno, cito testualmente, ma lui era appena sceso dalle montagne. Insomma, era stato qualcosa di mistico per lui. Mistico. E adesso si trova a partecipare al cast di Death Stranding e... vediamo come va.
Possiamo dire effettivamente che Luca Marinelli ci assomiglia, ma veramente tanto. Cioè, io quando l'ho visto, sì, ho detto: sì, ma cosa ci fa Snake in Death Stranding? Cioè,
è vero, però.
Cioè, gli metti la bandana ed è identico
uguale
a lui.
Ma poi pensa ad avere il numero di Kojima e potergli scrivere. Cioè, tu cosa gli scriveresti?
Flex.
Ma tra l'altro,
sì,
assurdo, perché il rapporto tra Kojima e Luca ha portato anche a far conoscere a Kojima la moglie e attrice e regista Alyssa Jung, tra appunto a Kojima. Quindi, cosa è successo? E Kojima si è preso pure lei. Infatti anche lei fa parte del cast di Death Stranding. Assurdo, cioè una storia veramente ai limiti dell'incredibile, soprattutto considerato che sono persone italiane che di solito vengono pochissimo considerate nel mondo videoludico.
Sì.
E continuando invece in tema videoludico, spostandoci un attimo da Kojima, io volevo parlare un po' di challenge, perché sono state fatte delle challenge assurde nell'ultimo periodo.
No, ma anche perché io ne ho vista una, Samu, ok, su Through the Fires and Flame, che letteralmente uno streamer, quindi una persona random, può essere chiunque di voi, al 200% di velocità riesce con una full combo dopo 9 mesi e 50.000 tentativi a completare la modalità. Cioè, se non sapete quale gioco sia, è quello con la chitarra.
Sì,
okay,
sì,
dove
il gioco è Guitar Hero. Through the Fire and Flames è la canzone dei, sì, Dragon Force, con tra l'altro Herman Lee alla chitarra, che è un mostro.
Ma Herman Lee, chi? Che questo l'ha completato nel 200%, nel,
sì, vabbè,
senso.
Ma Herman Lee lo suona con la chitarra vera.
Vabbè, non che quella sia molto...
Ma tra l'altro, allora, piccolo context, Through the Fire and Flames è uscita per la prima volta su Guitar Hero 3, I guess.
Può
sì,
essere.
Doveva essere Guitar Hero 3 e è stata considerata da sempre una delle, se non la canzone più difficile da fare su Guitar Hero, proprio perché i Dragon Force suonano questo stile di musica che si chiama Power Metal, che è fatto apposta per avere molto epico, molto anime-like. Cioè, praticamente è una sigla anime che dura 8 minuti dove, al triplo dei BPM, con una chitarra che shredda per tutta la canzone.
Praticamente, per chi non se ne intende, vanno molto veloce.
Esatto.
Troppo veloce. Invece altri record che avete visto?
Io volevo parlare di una cosa con Pietrox, perché...
Solo con Pietro, cioè non con gli ascoltatori. Solo con Pietro. No, allora, se è tra tu e Pietro, io me ne vado. Anche gli ascoltatori possono lasciarci.
Va bene, ci vediamo alla prossima puntata. No, scherzo. Allora, in realtà più di una settimana fa, non abbiamo parlato la settimana scorsa perché non avevamo il tempo, è successa una cosa incredibile. Qualcuno ha completato la God Run 3. Allora, io non so se voi sapete che cos'è la God Run 3, ma è completare tutti i giochi principali di From Software, quindi Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne, Sekiro, Demon's Souls e Elden Ring, senza mai essere colpito, di fila, con un personaggio di livello 1.
È tipo impossibile.
Questa cosa è un suicidio.
Qualcuno, cioè... lo ha fatto. Dopo 2 anni di tentativi è riuscito a battere 7 giochi di From con il personaggio a livello 1 senza mai prendere danno.
Ma sono tipo quelli che corrono con Super Mario senza mai saltare, cioè, senza...
più o meno. Ma io, cioè, neanche farmando riesco quasi a finirli i giochi.
Esatto, esatto. Ci tenevo tanto a parlarne con Pietro, perché in questo momento io e lui stiamo giocando a Sekiro Shadows Die Twice.
Che gioco.
Che è un gioco di From, appunto. E insomma, Pietro sta prendendo schiaffi. Ma non è perché lui sia scarso, perché...
No, sono scarso.
Non è vero, però...
Anche.
E il gioco è fatto così. È fatto proprio in trial and error. Devi imparare e muori tante volte. Addirittura ci sono gli achievement in tutti i giochi Souls, cioè sempre l'achievement muori per la prima volta, che è un trofeo che devi sbloccare.
Beh, possiamo dire una cosa: io potrò platinare i giochi perché sono morto e lui no.
Esatto.
Senso. Questa è una bellissima,
quindi,
considerazione.
Tu sei meglio di lui.
Non credo, però.
Cioè, comunque è una cosa fuori di testa, cioè 7 giochi poi di fila. Cioè,
sì.
Lui ha finito con Dark Souls 3. Tu immaginati morire al boss finale di Dark Souls 3 o prendere danno, perché non devi mai essere colpito. Essere colpito al boss finale di Dark Souls 3, tu ti devi rifare 1, 2, Demons, Bloodborne, Sekiro, Elden Ring e tutto Dark Souls 3, senza mai essere colpito.
Non è concepibile.
È follia. Col personaggio di livello 1, poi, che non fai danno. Cioè,
no, fai uno di danno ai boss. Cioè, ci metti tipo un giorno a sconfiggere una centinaia dell'albero.
Scusate un attimo, cioè, vi faccio una domanda, perché sono 2 anni di challenge, giusto?
Sì, 2 anni di tentativi.
Di tentativi, 7 giochi.
Sì.
E non li pagano. Non guadagnano niente da questo. È la gloria. Cos'è che ti danno?
Per il meme.
La gloria.
È la gloria.
La gloria.
Perché sono,
sì.
Diciamo che...
Scusa, tu hai qualcosa di meglio da fare?
No, certo.
Cioè, voglio dire,
perché dovrei avere qualcosa di meglio da fare?
E allora? Senso.
Cioè, è proprio una soddisfazione personale completare tutti i giochi di una casa produttrice che è nota per fare giochi difficili senza mai... Cioè, con una challenge al limite dell'assurdo. Infatti il ragazzo, che si chiama Dino Sindale, si è messo subito a piangere dopo. La moglie è arrivata, l'ha abbracciato. È stato un momento molto wholesome quando ha battuto il boss finale di Dark Souls 3. Beep. Non lo diciamo perché Pietro è blind, quindi...
La moglie di questo ragazzo, che ovviamente non si sono visti per 2 anni.
Esatto.
Lui è chiuso in camera.
È arrivata, come stai? Sono 2 anni che non ti sento.
L'ho abbracciato per questo.
Esatto, può essere. Ma sapete chi dobbiamo abbracciare? Jets Corden. E chi è? Voi mi direte. È colui che sta per lanciare una nuova Xbox in collaborazione con Microsoft. E voi direte, vabbè, ma sarà tra qualche anno? No, perché già a fine del 2025 si è programmato di lanciare sul mercato un Xbox portatile.
Speriamo, quindi... non faccia male a nessuno.
Esatto, dai, Samu! questa non te la abbono. Adesso ti chiudo il microfono e non parli più. Comunque, verrà lanciata, sperando di non far male a nessuno, un Xbox, quindi simile a quanto pare a Switch o più alla PlayStation, quella che si gioca sul divano con la PlayStation fissa a 3 metri di distanza. Chi lo sa, non ci è dato ancora saperlo con certezza, ma almeno è portatile, almeno quello.
Sicuramente sarà meglio di Switch, però questo,
non quoto tantissimo. Ma la next gen di Xbox è prevista per il 2027.
Cosa?
Io dico solo una cosa: rivogliamo la bilancia dell'Xbox, quella su cui giocavamo con il Fit.
Ma la era della Wii,
no,
la
bilancia. No, no, c'era anche la bilancia dell'Xbox.
C'era anche la bilancia dell'Xbox.
Io ricordo, io non l'avevo, perché non c'era tipo una roba dove tu facevi anche canottaggio, dovevi sempre stare sulla bilancia, una roba del genere. Io ricordo che c'era anche la piattaforma per l'Xbox. Magari poi sono io con pensieri molto confusi, perché avevo 3 anni quando ci giocavo, eh. Può essere, non lo escludo.
Ma guarda, io non credo che quando tu avessi 3 anni c'era la tecnologia per
guarda
fare...
che io a 2 anni ho impugnato il mio primo telecomando della Wii e giocavo a Mario Galaxy da sola.
Quando avevi 2 anni già usciva la Wii?
Sì, quando avevo 2 anni già c'era la Wii. Crazy. E già io giocavo a Mario Galaxy.
Perché quando è uscita la Wii?
Questo è
la grande domanda.
Questa è l'incognita. È l'incognita. È stata una console importantissima.
Doveva essere, cos'è, per... 2006 in teoria?
E allora
avevo due, se sono del 2004, ragazzi.
Allora, 17 vabbè. Maggio 2005 presentazione alla stampa Europa, 7, 8 e 9 dicembre 2006, quindi sì, avevi 2-3 anni.
2 anni
ma
avevo.
Che sono fosse uscita più tardi.
Anche io pensavo 2009.
Pure io, ma perché io ce l'avevo e mi ricordo quando il bimbo la giocavo, ma avevo 6 anni.
Ma scusate, 2010 non era tipo il 3DS?
Però per me erano di pari passo. Cioè, e il fatto che la Wii sì, è stata una console così bella, così importante, che non è mai andata. Cioè, non hai mai sentito, almeno io, finché non è arrivata veramente Switch, ok, questa console è vecchia, non regge più. Cioè,
vero.
Perché Wii U è stato un flop di comunicazione. Vabbè, non facciamo i critici. Però la Wii funziona, ma anche adesso. Cioè, è stata. Switch è meglio perché ha un hardware migliore, ma Wii Party lo puoi giocare tranquillamente sulla Wii oggi, sì. E ti diverti comunque.
Ma poi diciamo che la Wii aveva questo vantaggio di girare una marea di giochi, ma proprio una marea, veramente incredibili, anche complessi, con un mondo molto... come dire, elaborato con tanti elementi, e quindi che è una cosa che lo Switch non è riuscito a fare, perché ci sono dei giochi che veramente girano, cioè, diciamo
Pokémon.
Girano in maniera migliore, ma anche Zelda Tears of the Kingdom, che è un bellissimo gioco, ha fatto proprio fatica. Mannaggia a te, è un gioco, diciamo, bellissimo, perché ha un sacco di cose, un sacco di novità, però ogni tanto nel combattimento faceva un po' fatica,
qualche lag, diciamolo,
sì.
Così,
mentre la Wii questa cosa
che non è che lag, c'è proprio su un cali di frame,
è fatto
assurdo, non vedi nulla,
sì.
Pixelato,
sì,
cioè,
sì, sì,
disgustoso. Quindi vediamo come sarà questa Xbox portatile. Tra l'altro ci sono un sacco di insight più tecnici che noi non vi possiamo dare, perché studiamo comunicazione e non informatica. Però insomma ci sarà molto più legame con il PC, l'idea di Game Pass, quindi sarà meno competitor della Play.
E ci sarà anche un'ipotesi di intelligenza artificiale integrata nella nuova Xbox.
Esatto, cosa che comunque c'è da un parecchio tempo, li ha nelle
gira
console.
Gira da un po'
li ha nelle console, già anche da Play 3. Però comunque negli ultimi anni si sta sviluppando sempre di più con la questione della upscaling per quanto riguarda le parti visive. Insomma, non facciamo pipponi giganteschi, perché finiamo il blocco videoludico parlando invece di Persona.
Eh sì, parliamo proprio di Persona, perché ormai è veramente tanto che non esce un titolo principale, e in questo periodo Atlus si è dedicata a tanti giochi secondari che comunque hanno fatto felici i loro fan. Però insomma, l'ultima Persona, ce lo possiamo dire, è uscita nel 2016, quindi come dire, ci stiamo aspettando appunto un nuovo titolo,
certo.
E i leaker a settembre avevano lanciato questa news, questo leak secondo cui sarebbe potuto uscire Persona 6 nel 2025. Mm-hmm. Ora si pensava che Persona 6 sarebbe stato lanciato ai TGA, però non è successo. E si dice che potrebbe uscire estate 2025. Quindi noi aspettiamo Persona 6, ma nel mentre ci godiamo la più iconica delle canzoni di Persona 5, Wake Up, Get Up, Get Out There.
Questa linea di basso incredibile, finalmente io ringrazio Pietro per aver portato qualcuno in puntata con dei gusti musicali decenti.
Quando
grazie.
Vuoi.
Grazie, finalmente non devo assorbirmi bling bang bang bling bang bang bling bang bang born.
Sei l'unico con i gusti strani. In ogni caso io qua vedo un pulsante di una tipo 100 di creazione mi e volevo provarlo, però non si sente assolutamente nulla. Ecco sì, scherziamo. Tu. Io la lascerei come base, essendo che abbiamo il blocco videogiochi nostri. No, c'è il blocco anime, scusate, il blocco notizie, un po' così. Però è ipnotica, è psichedelica. Voi, io parlo mentre voi fate i suoni, questa cosa è. Bellissimo. Io lascerei qua tipo in loop, farei una puntata di un'ora con solo questo suono di sottofondo.
Non so se gli ascoltatori sarebbero contenti, eh.
Ma io tantissimo.
Non benissimo, però.
Bene, ma non benissimo. Ma dopo questo insert un po' così, io direi che bentornati su Morece Radio, il Giappone a portata di radio. E continuiamo appunto, come dicevamo prima, con qualcosa sempre riguardante il mondo un po' manga. Ritorniamo su quel filone là, perché a Milano c'è la Comic Week per la prima volta, il festival di Feltrinelli Librerie, che si terrà da oggi 13 marzo fino al 16, e ci saranno un sacco di eventi con non so, ditemene uno, ditemi un autore. Sio c'è, ok, ditemi Frafrog c'è, ditemi Silver c'è, fumetti brutti c'è,
Giuseppe,
ci sono Pera,
Francesca,
c'è,
Annunziata,
Francesca Annunziata,
non credo,
non credo ci sia, c'è, tutti quelli di Tex ci sono, anteprime di Kagura Bachi ci sono, tutti dislocati in varie fumetterie, quindi andatevi a vedere il programma su,
cioè ci sono tutti e tutti sono dislocati, non sono tutti i dislocati,
no, sono tutti varie... e dislocati nelle varie fumetterie e su vari giorni, ovviamente c'è il 14 magari c'è la presentazione appunto di Kagura Bachi, no, tutte queste cose qua, ovviamente andatevi a vedere il programma sul sito della Feltrinelli. E a proposito di Kagura Bachi, adesso inizia la polemica, ok, perché ieri o l'altro ieri
comunque, se non lo siete,
era ieri, era assolutamente
l'11 marzo
ieri.
L'altro ieri,
l'altro
oggi è 13.
Ieri oggi è 13, quindi l'altro
13 marzo
ieri.
Perché tra un'ora esce la canzone di Slipknot, non c'entra nulla, però vai.
Ok, 11 marzo, cos'è successo? È uscita la Variant Ultra Limited di Kagura Bachi. E quindi che è successo? Sono 2000 copie, di cui ognuno può acquistarne due, ok, sul sito di Star Comics no, Milano Star Comics, ognuno ne può acquistare due. Ma cosa è successo? Che praticamente noi mettevamo la variant nel carrello, ok, quindi abbiamo 8 minuti per acquistarla, ma praticamente il sistema si buggava e ce la toglieva.
Cosa?
Esatto, e quindi qualcuno dopo di noi l'andava a prendere, e a noi non restava ovviamente la variant dopo magari un'ora di attesa di coda. E quindi a questo proposito c'è un comunicato stampa di cui adesso leggiamo qualche riga. Cari lettrici e lettori, ci scusiamo sentitamente per i disagi riscontrati durante il click day di Kagura Bachi. Abbiamo una procedura urgente per investigare la causa dei malfunzionamenti, ma le 2000 copie non verranno ristampate. Ora, io voglio dire, c'è stato un problema da parte vostra, avete causato dei disagi a tantissima gente che magari ha pagato ma non gli è stato confermato il ricevuto, come si dice?
La ricevuta,
ok? Non gli è stato confermato che verrà rispedita via mail, ok? E si ritrova quindi senza variant, ma magari con anche un pagamento, o magari era il suo turno e non ha potuto acquistarla perché c'è stato il bug di coloro che toglievano dal carrello. Io ora... forse per farvi perdonare dovreste mettere tipo, non so, 1000 copie in più almeno, o comunque, non lo so, fare qualcosa, perché è una cosa che veramente, a mio parere, è un pochino vergognosa. Soprattutto perché ci sono già i rivenditori su eBay a 250 euro, per favore non dategli una lira perché non se lo meritano.
Purtroppo è così, e la scelta di marketing adesso è molto complicata, perché... mettendo in giro copie fai svalutare quelle che ci sono state,
esatto.
Non puoi prenderle dagli altri e dare a chi spettavano, perché poverino, quello che ha rubato inconsapevolmente il posto in fila a qualcun altro, come faceva a saperlo?
Esatto, non poteva
saperlo. Non ha nessuna colpa lui, quindi non puoi togliergli la variant, cioè è una situazione proprio brutta. È probabilmente la cosa più furba, saggia da fare per noi che siamo fruitori sarebbe mettere copie in più. Però chi lo sa quali sono le esigenze,
si muoveranno. Ma a proposito, andiamo invece sul Giappone, ok? Perché c'è un treno che a me piace tantissimo ed è a tema Oshawa, ragazzi.
Esattamente, perché ieri ufficialmente è partito per la prima volta il treno Mijumaru, che è un particolarissimo treno che è fatto interamente con sedili, porte, finestre, corridoi, tutti tematizzati con Oshawott.
Perché è il best starter, ragazzi, è il best starter di tutte le generazioni. Oshawott è il migliore.
È
Ash nella serie ha scelto Oshawott. Tepig l'ha trovato deperito per strada e Snivy non se l'è mai filato. Quindi Oshawott, allora, best starter.
Entriamo nel discorso, poi torniamo sul treno. Best starter, tu hai detto Oshawott. Tu, Pietro...
Della storia?
Sì.
Della storia, Turtwig, sì.
Turtwig.
Di Quinta Tepig.
Di Quinta Tepig ci sta. Vabbè, io sono Chimchar guy.
Io spezzo, a te non ti parlo neanche Chimchar. Spezzo una lancia a favore di Tepig perché Ember Shiny è davvero figo.
Che figata, ma poi uno Shugun così imponente.
Esatto, cioè io non capisco la gente che cosa ha contro gli starter di quinta generazione. Cioè un samurai foca arrabbiatissimo con che ha le spade.
Sì, me l'abbiamo detto l'altra volta, torniamo al treno, Sam.
Esatto.
Ma allora, tornando al nostro simpatico treno, appunto, questo treno qua è stato fatto con un criterio, nel senso non è stato scelto
questo treno è stato fatto a caso, non va, prima notizia, treno schiantato.
Ma tu potresti pensare che hanno fatto a caso, ma in realtà Oshawott è stato scelto perché Oshawott dal 2021 è l'ambasciatore ufficiale dei Pokémon per la prefettura di Mie, attraverso la quale il treno passa, capito? Quindi l'hanno fatto apposta, perché così quando tu vivi nella prefettura di Mie ti giri, guardi fuori dalla finestra e vedi un treno fatto di Oshawott che passa.
Bellissimo.
Io andrò a vivere là quando avrò più
poi,
soldi di ora.
E poi sei a Milano Romolo, di fianco alla stazione Romolo dei treni, e vedi di fianco delle catapecchie piene di molestatori.
Vedi il murale di Evangelion. Vedi il murale di Evangelion.
Sì, no, vedi quel treno. Il treno è tipo top due cose più brutte della Lombardia. Però questo è una mia opinione e non vogliamo comunque avere screzi con Trenord. Torniamo invece alla parte più animata e manghifera, non sono parole italiane, però non ci interessa, perché hanno annunciato il Castello dell'Infinito, il primo di tre film che comporrà la trilogia finale di Demon Slayer. Ragazzi, finalmente siamo giunti alla fine di questo esodo che è stato molto difficile per me. Allora parliamo un attimo di Demon Slayer al volante.
Sì, ma perché esce proprio l'11 settembre? Mi fa un po' ridere come cosa.
Ci saranno, saranno delle torri all'interno di questo.
Ho l'umorismo rotto, l'umorismo,
allora,
delle torri all'interno di Muza.
Io il manga l'ho letto. Qualcosa viene giù, quindi però non, però noi alziamo le mani. Comunque, una cosa che volevo dire di Demon Slayer è a tutti i fan che stanno guardando la serie e non sono blind perché non hanno letto il manga, io auguro una grandissima buona fortuna, perché per me Demon Slayer è stata una continua discesa nell'abisso. È partito molto bene, la prima stagione è molto divertente, uno shonen come tanti altri e come nessuno. Grandissime animazioni, bello empatizzare con tutti i demoni, storia avvincente. Poi vabbè, io sono uno schiavo del Giappone feudale, quindi vedo i samurai e mi inchino e faccio. Mentre invece qui... più si andava avanti, più la cosa peggiorava. More of the same, sempre stesse cose. Demoni non troppo così interessanti dal punto di vista dei poteri. Combattimenti abbastanza normali. Si arriva sempre alla solita: non ce la faccio più, sto per morire. Poi invece ce la faccio. La fine, ragazzi, non vi aspettate niente di diverso. Ci sarà una parte che secondo me è la parte migliore di Demon Slayer, che non è la fine, non è il combattimento finale,
ma è Tengen.
No, non è Tengen.
Sì.
È il combattimento contro una delle lune crescenti, che secondo me è fatto molto molto bene per tutto quello che succede, per la backstories, per tutto quello che è. E quello secondo me è il momento più alto di Demon Slayer. Il resto non vi aspettate nulla di troppo eclatante.
E vi lasciamo con l'ultima notiziona delle uscite. Finalmente a ottobre debutta One Punch Man 3. Cioè, è tipo la cosa che più di tutti stavo aspettando finalmente. Non ce la facevo più, sì. Non ci speravo più. E invece esce One Punch Man 3. Ed è con questo sorriso che noi vi lasciamo. Grazie per averci ascoltato. Ma ci sentiamo per i saluti finali. Mori, 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 mori.
E siamo giunti quindi alla fine di questa puntata. Pietro, com'è stata la prima puntata a Morio quest'oggi? Ti sei trovato bene?
un casino totale, una follia pazzesca, però è stato veramente divertente.
Quindi tornerai?
Tornerò tutte le volte che volete.
Perfetto, quindi sempre, ormai sarai fisso amorio, sei rapito. Noi ringraziamo però anche Sabrina per essere stata qua con noi, per essersi prestata al gioco e per essere intervenuta.
Grazie a voi per avermi invitato.
Dai, dai, non dire che ti ho legato, ho messo sulla sedia, perché sennò poi nessuno...
È un'immagine che non è propriamente vera. Scusi, diciamo.
Li vuoi 50 euro o no?
Cioè... Sì, ma dopo.
Ok, perfetto. Beh, io vi ringrazio per essere stata qua, ringrazio anche Samuele, ringrazio Gaia con i social e ragazzi, ci trovate qua tutti i giovedì dalle 11 a mezzogiorno. Potete riascoltare la puntata sul sito www.radioyulm.it e noi ci sentiamo settimana prossima.
Ciao, ciao.
Morio Ciao Radio, il Giappone a portata di radio.